Allora, leggiamo nel libro di Matteo, capitolo 11, adesso vuoi vedere che cosa ho segnato. Comunque, andiamo al capitolo 11, 29, secondo me. Matteo, per me. Eccolo qua, del 25, scusate. Allora, leggiamo dal 25 al 30, al 30, compreso. Qualcuno che vuole leggere? Vieni. No, questa è l'altra, l'ho sbagliato. Non ti preoccupare, facciamo. Vai tu, vai.
In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rilevate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero.
Grazie. Amen. Grazie. Allora, diciamo, puntualizziamo i versetti 28, 29 e 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Poi, prendete su di voi il mio giogo, e che il mio giogo, e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. Mansueto, segniamo questa parola, mansueto e umile di cuore, e voi dopo troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo, non gioco, il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Quindi, già una bella prospettiva. Poi, il capitolo sull'amore, il capitolo 13 di Corinzi, lo conosciamo tutti, e dice chiaramente, ma vi leggo io qualcosa. Versetto 1 Corinzi 13 dice: se parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore, non sarei un rame risonante, un musculante cembalo. Quindi sta a dire: sei stonato. Se avessi il dono di conoscere sostanzialmente tutti i misteri della scienza, tutta la fede, il modo da trasportare i mondi, non avessi amore, non sarei nulla. Poi c'è tutta la descrizione, no? Dice addirittura: se avessi ad ardere il mio corpo, no? Ma se non avessi amore, non sarei nulla. Quindi i sacrifici senza amore non servono a niente. È il sacrificio che Gesù ha fatto senza sé e senza ma. Perché? Perché lui compie veramente un sacrificio d'amore. Quando dice che Dio è amore, in quello lo compie. Molti traviano questo Dio amore per dire: ma no, ma Dio è amore, quindi a lei va tutto bene. No? Poi spiega che cos'è l'amore. Paziente, benevolo, non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non si inasprisce. Non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, sopporta ogni cosa, ci dice. Poi più avanti ci dice che sostanzialmente oggi ancora vediamo in un modo confuso, no? Ma che soltanto dopo, domani vedremo in modo molto, molto chiaro. Ma questa chiarezza, quindi quando la perfezione sarà venuta. Ma andiamo ancora sempre nel libro di Matteo, capitolo 22. Versetti dall'1 al 13. Volontario?
E Gesù, riprendendo la parabola, di nuovo parlò loro in parabola dicendo: Il re dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi dicendo: Dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli, e i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto, venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari. E gli altri, presi i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per incendiare la loro città. Disse quindi ai suoi servi: Le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti coloro che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Ora il re, entrato per vedere i commensali, vi trovò un uomo che non indossava l'abito da nozze. E gli disse: Amico, come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze? E quegli rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servi: Legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Amen.
Poi, un po' per concludere la lettura, ma c'è un solo versetto. In Ebrei, capitolo 10, versetto 29. Sapete già, è uno dei versetti che dovremmo legarcelo sulla mente, sulla fronte, come fanno gli ebrei, e anche sulla mano. Le famose filaterie, dovremmo anche noi, o filaterie, dipende come. Di quale peggior castigo, pensate voi, merita colui che ha calpestato e profanato il sangue del patto con il quale è stato santificato e oltraggiato lo spirito della grazia. Vedete, io sono sempre dell'idea, ma non è un'idea, perché sapete, le idee non si giustificano davanti a Dio, ma una profonda convinzione, relazione. È solo questa relazione che fa la differenza tra noi e tutto il resto del mondo. È solo questa relazione che Dio gradisce. Non sono le parole, non sono le cose che noi diciamo in un culto a Dio, così, tante volte in libertà. Tutte cose giuste, per carità. Tutto giusto. Io posso avere una bella radio montata con tutto, ma quando attacco la non c'è la corrente. Se non c'è la corrente, è quello che dicevamo che è quell'amore di Dio, non il nostro. Il nostro, se abbiamo creduto, dovrebbe somigliare a quello, dovrebbe essere come quello. E quindi, se manca la corrente, tu puoi avere tutta la scatola, infatti lo dice, tu puoi avere tutta la fede del mondo, a trasportare, puoi dare il tuo corpo ad essere arso, insomma, puoi fare tutte queste cose che per il mondo sarebbero, ma ha portato camion di roba, tutto bene. Ma non ti dà la vita eterna, né a te e né a chi ha ricevuto quei doni. Sì, è un palliativo provvisorio, così di sopravvivere in questa terra. Però non è in discussione questo. Il problema è capire qual è questa corrente che cosa lo vediamo, perché una volta che si accende poi questa famosa radio, allora lì si sentono le notizie, si sente tutto, perché sei collegato. Oggi possiamo dire, possiamo vedere con i computer lo stesso. Se non sei collegato è inutile. Cioè, siamo pronti, siamo, ma non c'è questo filo che accende, eccetera. Gesù dice, prendete su di voi il mio giogo, ecco, e imparate da me. Perché io sono mansueto e umile di cuore. Ce lo dice dei criminali, lo dice dei fornicatori, degli omicidi, degli idolatri, tutto quello che volete. Ma adesso io non sono più così. E ho capito, ma sali a monte. Sali a monte. Quindi basta che tu lo sia stato. E fai parte di tutto questo. Tu sei graziato, è un'altra roba questa, è ancora un'altra roba. Ma Gesù dice queste cose, è un consiglio potente che ci dà. Prendete su di voi il mio giogo. Poi cercheremo di capire anche cos'è questo giogo. Se questo è vero, perché? Perché io sono mansueto. Ma capitolo 53 di Esevio, lo ricordate, no? Che la pace che noi abbiamo, il castigo che noi dovevamo avere è caduto su di lui. Ma non è che questo castigo che dovevamo avere è ricaduto su di lui, e tanto vabbè, e tanto. Allora noi banalizziamo quello che Gesù ha fatto. È utile che diciamo, Signore, ti ringrazio per il tuo sacrificio, e poi non ho capito niente. E anzi, non si tratta neanche di capire, non l'ho accettato. Perché accettare il suo sacrificio implica il cambiamento. E l'abbiamo visto, lo vediamo poc'anzi. Implica vestirci con un abito nuovo, che è l'abito delle nozze. Il Signore ha fatto prima questo esempio, che lo vedremo un po' più avanti. Certo, che bella condizione è questa, quella di essere mansueti ed umili di cuore. Una condizione bellissima. Sembra quasi uno stato di beatitudine, lo è. Beati i poveri di spirito. Vedere a noi tutte persone super stressate, super agitate, che devono far questo, che devono far quello. Se no, il mondo sembra che c'è quella la cosa più importante del mondo. No, no. La cosa più importante del mondo è questa. E tu hai raggiunto questo stato. Non lo raggiungi per l'intelligenza, ma per la comunione, cioè per il gioco che il Signore dice: vieni qua e ti metto il mio gioco. Tu puoi anche scappare. Puoi anche scappare. Quindi non hai relazione, non hai alcuna relazione. Venite a me, venite che siete aggravati e travagliati, vi darò riposo. Ma non solo. In Apocalisse cosa dice? Io sto alla porta e picchio, o busso. Chi mi apre, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Senza questa relazione è impossibile. Allora, questa è una bellissima cosa, io veramente. Allora, se noi abbiamo raggiunto questo stato di mansuetudine, ma non perché siamo noi mansueti, noi siamo nati lupi. Lupi, con i denti aguzzi, con le unghie ben, con la bava alla bocca per la rabbia. Ecco, noi questi lupi continuiamo a vederli attorno a noi, disadattati, incavolati, e lo posso anche capire, perché tra un po' vedremo che fine faranno loro, e non solo loro, e non solo loro, e non solo loro, perché hanno ritenuto profano il sangue di Cristo, ma anche pur non conoscendolo. Noi che lo conosciamo è ancora più pericolosa la cosa, perché anche noi rischiamo come di non prendere veramente in considerazione il valore di questo sangue. Allora, certamente, come si fa a raggiungere questo stato di mansuetudine? Certo, ci sta dei consigli la scrittura che dice: ora fate morire le opere infruttuose della carne, quelle che ti stressano, tutte queste ansie della Madonna, si può dire della Madonna, lo diciamo, tanto non significa niente. La parola Madonna significa solo mia signora, ma siccome noi non abbiamo signore, se non la nostra moglie, no? Voglio dire, no? E quindi certamente dobbiamo far morire le opere infruttuose della carne, ma non quando un attimo prima di morire, ora, perché se tu non hai questa relazione con Cristo, sto abito quando te lo metti? Prima di quando? Se non ora, quando? Come pensi di entrare nel suo regno? Come? Così come sei? No, no. Allora, certamente, una volta che abbiamo fatto morire in noi queste opere della carne, dobbiamo applicare alla nostra vita la legge perfetta, no, dello spirito. Ma come si fa? Semplicemente accettando il gioco di Cristo. Come ha letto la sorella dell'intelligenza di Dio, che la pace di Dio sorpassa ogni intelligenza. E questa pace, se non sei, non hai questo gioco, non hai, come fai? Come fai? Allora e solo allora potremo capire cosa significa essere mansueto. Finché siamo turbolenti, non abbiamo capito. Abbiamo detto che abbiamo tante nozioni. Guarda, io stamattina, perché ieri avevo questo qui per comodità, non lo faccio vedere a voi. Era il mio vecchio libro di battaglie, tutto sottolineato. Adesso ne ho un altro. Ma questo non è perché ho tutta questa cultura biblica, tra virgolette, ma sempre poca, mi risolve il problema. Vedete, è scritto ancora che il soldato di Cristo non si impiccia, si accende, non entra in dispute o in contese, ma osserva il mondo, delle cose del mondo in modo distaccato. Proprio perché tu sei appartato. Siete santi perché io siate santi, perché io sono santo. E chi è santo si santifica ancora. Ma che significa? Ma queste cose qua perché le dimentichiamo? C'è qualcosa che non quadra. Certo, non possiamo dire che non siamo addolorati per il male che c'è. È evidente. C'è un male, un'ingiustizia che sorpassa ogni, ma noi siamo impotenti davanti a tutto questo. La cosa importante è che non partecipiamo a questo male e a queste opere infruttuose del mondo, e non partecipiamo alle ingiustizie del mondo, uni a favore degli altri, viceversa. Perché uno avrà ragione in una cosa, avrà torto su tante altre. E potremmo continuare, inutile che ne facciamo noi delle battaglie ideologiche. No, il soldato di Cristo osserva queste cose, sa che una cosa è sbagliata e l'altra pure, sa che un'altra cosa è giusta. Allora, ma non scende in contese. Possiamo dire, l'abbiamo visto poc'anzi, il capitolo 13 di Corinzi sull'amore, che si incastra a perfezione con il sarà un matrimonio. Si incastra a perfezione con il giogo di Gesù che ti fa essere mansueto. No, scusate, visto questa cosa mi è venuto in mente che magari fra qualche mese ci sarà la marcia funebre di Chopin. No, perché si lasciano. Sapete come funziona. Ho fatto una parentesi visto che c'era questo discorso. Sì, sapete quello che suonavano in Russia quando moriva qualcosa? Allora, quindi possiamo dire questo, che l'amore si incastra a perfezione con il gioco di Gesù. E poi a un certo punto dice, venite e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi... E voi, ecco quella pace di cui troverete riposo alle anime vostre. Il giogo è quello strumento che conoscete, viene messo sul collo delle mucche, dei buoi, diciamo. Ma ci sono tanti tipi, hanno provato a metterlo anche su altri animali. Non funziona, si ribellano, difficilmente accettano. Ma solitamente... Perché? Scusate. Tutti si ribellano, tranne i bovini, solitamente restano tranquilli. No. Sanno già, non solo gli viene messo il gioco, ma fanno il lavoro che il loro padrone gli chiede. Quindi entrano nel terreno con l'aratro, tirano l'aratro, fanno il lavoro, cioè lavorano senza fermarsi, eccetera. Il bovino è un animale mansueto e accetta di farsi condurre dal suo padrone. Accetta di farsi condurre. Mai visto bovini aggressivi? Mai visto. Ma Gesù dice... Per questo Il mio carico è leggero e il mio giogo è dolce. Quindi se tu hai una relazione, diventa una cosa, un rapporto naturale, dopo averlo accettato con il Signore. Che bella promessa che ci fa Gesù. E questa è una promessa che viene realizzata sulla terra. Non stiamo parlando di quello che sarà. Da coloro che hanno accettato di sottomettersi a Gesù e alla sua sovranità. È indispensabile questo. Qualche versetto prima sta scritto: venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. Quanti, ecco, prima descrivevamo una situazione di un mondo molto travagliato. Non è che lo dico io, è una realtà lampante. Adesso si aggiunge l'aggravante di tutto il resto, che sta sciogliendo delle profezie che il Signore ha dichiarato, siccità, guerre, epidemie. Ormai siamo quasi fuori controllo, non sappiamo cosa ancora succederà, però noi confidiamo nel Signore. Quindi se non sono agitati questi, che succede adesso? Quando non ci sarà più, ci saranno poche mele nell'albero, perché si sono mangiati tutto, gli uni contro gli altri, una nazione contro l'altra, popolo, gente contro gente. Si prevedono non solo le guerre così, ma anche le guerre civili, che sono le peggiori. Allora, ma proprio grazie e in virtù di tutto questo possiamo dire, Gesù ci dice: venite a me, voi tutti che siete aggravati, sapete che tutte queste preoccupazioni importanti, anche noi che siamo credenti, diciamo, Signore, ma qua che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Non so se a voi, a me è capitato, cioè, io immagino, dico, Signore, ma perché mi fai vedere queste cose? Me le fai vedere prima? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Mi dici che sta succedendo tutto questo. Lo vedo con gli occhi. E gli ci dice: però non temete, perché bisogna che tutte queste cose accadano. Però, qualche versetto prima, il Signore ci dice: venite a me, voi tutti che siete aggravati, cioè siete con tutti questi pesi e travagliati, ed io vi darò riposo. Poi però ci sono queste condizioni. Non è così. Ma vado dove, come, quando e perché? La fede non è una cosa, un'opzione, un pensiero. Venite. Se dice venite, abbiamo visto gli invitati che sono andati. Venite, prendete. Se non vai, non prendi. Chi ha sete, venga. Siamo sempre là. E come? Scamperemo noi se trascuriamo la sua grande salvezza. Ma venite a Gesù non significa che venite al culto. Sì, certo. Certo, il culto ci aiuta. Non significa. Venite significa proprio andare da Lui, prendere il suo giogo, avere questa relazione con Lui. L'abbiamo detto anche in altre occasioni. Siamo sempre alle solite, sempre alle solite. Ma questo non ci esime dalla responsabilità. L'uomo deve prendersi la sua responsabilità, volontariamente deve andare. Non è che Gesù ti prende per forza, no. C'è scritto volontariamente. Insomma, la nostra volontà è l'accettazione incondizionata al piano di Dio. E questo fa la differenza. È l'accettazione incondizionata. Chi ha ancora delle remore? Chi ha ancora dei programmi più importanti di quello della parola di Dio? Chi ha ancora il suo tempo che lo ritiene più importante, che ha tante cose da fare e non può esserci? Dimentica completamente chi è Dio, dimentica che il tempo appartiene a Lui, dimentica che il mondo, tutti questi giorni, vedete, tutti si incontrano, grandi della terra, si danno pacche sulle spalle, ridono, fanno per fare la guerra, per fare altro, per imporre la loro giustizia. Ma Gesù cosa dice? Egli ne riderà, poiché la terra è mia, con tutto ciò che possiede. Quindi è inutile che cercano di arraffarsi il grano, di arraffarsi il gas, tutto il Signore. Queste persone lo dimenticano volontariamente. L'invito abbiamo visto, abbiamo letto che per tutti, no? Vediamo un attimino se, anche se sono la vecchia versione, l'ho usata per anni e anni, non è cambiato niente, non è cambiato niente. Allora, ecco, Gesù cominciò a parlare loro in parabole, come diceva, per far capire queste cose. E fa insomma, egli prepara, Dio ha preparato le nozze, no? Di suo figlio. Perché deve sposarsi, l'abbiamo visto, soprattutto la Chiesa diventa la sua sposa, quindi salvati. E quindi questo non può venire meno, perché altrimenti non avrebbe avuto senso la creazione. Non avrebbe avuto senso la creazione. E quindi abbiamo visto che manda i suoi servi e dite agli invitati che io ho preparato tutto. I miei buoi, i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non curandosene se ne andarono, che al suo campo, che al suo commercio. Nell'altra versione si scritto ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò e mandò le sue truppe sterminarle. Quindi, finita questa storia, cioè prima ha invitato quelli che erano prossimi, no? Immagino amici, parenti, voi che vi state, avete fatto un resoconto. Ma siccome non c'era nessuno di questi, ma io sono impegnato per questo, io sono impegnato per altro, alla fine non credo che tu non ti offendi. Alla fine non mi offendi. Come? Ma qui la cosa è il re che mi chiede l'invito e fa sterminare quei malvagi. Ah, dice però, io le nozze di mio figlio le faccio indipendentemente da quello che, se voi venite o meno. Allora dice, andate, invitate i crocicchi, tutti quelli che potete, gente che non conoscete. Qui molti fanno vedere una relazione con il popolo ebraico, no? Sono i primi ad essere invitati, ma sappiamo che hanno rifiutato. Non tutti, quelli che hanno rifiutato. E quindi poi cosa avviene? L'abbiamo visto, lo leggeremo magari tra un po'. Poi finalmente trova, dopo che ha invitato tutti questi, la sala delle nozze è piena. Solitamente abbiamo visto questo. tutto è pronto. Ma essi, non curandosi, andarono, se ne andarono ai loro affari. Altri addirittura presero i suoi servi e li uccisero. Ricordate Stefano, Giovanni Battista, e potremmo continuare. Ma io credo che abbiamo letto poi, abbiamo letto altre occasioni, nella lettera degli Ebrei quando parla della fede. Molti sono stati segati, molti. Qual è il loro premio? Se il mio premio è quello che vengo segato, allora assolutamente chiede di alzare lo sguardo. Dio è il Dio dei viventi, non dei morti. Nessuno può ucciderci, non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non l'anima. E sappiamo che il Signore ci darà un corpo nuovo, assolutamente incorruttibile, immarcescibile. È significativo che le nozze ci saranno comunque. Perché? Perché sono state preordinate da prima della fondazione del mondo. E che gli invitati dovranno avere necessariamente l'abito nuziale. Questo abito nuziale, come te lo procuri? Così, secondo te, andando in un culto? Magari sei di passaggio, vai in un culto, Dio ti tocca il cuore, ti converti. E ti converti significa fare tutta una serie di passi. Non è che arrivi lì così, solo perché sai delle cose. L'abbiamo letto prima, puoi conoscere tutta la Bibbia. Allora, questo abito nuziale è segno del bisogno di una conversione. Una volta che sei stato invitato, deve cominciare la conversione. E che cosa dice ancora la Scrittura? Di quanti il nostro Dio ne chiamerà. Egli poi conosce quelli che sono. Quindi dovrai accettare, ma anche presentarti. Con l'abito nuziale, per onorare colui che ti ha chiamato. Tu non vai in un abito, in un matrimonio vestito da straccione, perché in questo modo disonori colui che ti ha invitato. Buttatelo fuori. Chi è questo straccione? Fuori. E cosa comporta indossare questo abito? Se non prendere il giogo di Gesù nella propria vita. Fratelli, non è ascoltando soltanto. Che non siete solo ma fautori della parola. No. Sentivo poc'anzi in qualche preghiera che c'è la necessità di parlare agli altri. Questa è una necessità ed è anche un ordine che Gesù ci dà. Ma questo è una cosa che deve essere fatta con gioia, con entusiasmo. Con entusiasmo nell'invitare gli altri, parlare di Gesù senza paura. Quelli sono dei morti. E non sapete ancora che fine faranno. Lo vedremo un po' più avanti. Che fine faranno. Dobbiamo stare attenti di non fare anche noi quella fine. Allora, in cosa comporta indossare questo abito, se non prendere il giogo di Gesù nella propria vita? I servi devono andare ed obbedire alla richiesta del re. E noi dobbiamo andare, invitare. Non vengono. Non ti preoccupare. Cambiare abito significa cambiare la nostra vita e la propria condizione. E trasformarci gli invitati alle nozze, degni di tale nome, degni di tale nome. Quindi è molto importante. Poi avviene ancora un fatto che adesso cominciamo a vedere. È necessario che prendiamo il giogo di Gesù, il quale ci guarisce. Non passare subito la guarigione fisica. E quello, se lo ritiene, lo fa tranquillamente. Ma anche, soprattutto, quello spirituale. Perché tu puoi guarire nella carne, ma se sei una bestia e c'hai sempre quell'abito che non hai cambiato. Poi voglio dire, grazie, io credo perché Gesù mi ha guarito. Ma dico, guardate la storia di 10 lebbrosi. Uno solo è tornato indietro per ringraziare. Dice, gli altri non sono stati guariti nello stesso modo, dove sono? E allora è necessario che prendiamo il gioco di Gesù, il quale ci guarisce e ci trasforma da lupi rapaci ad agnelli mansueti. In questa mansuetudine, e questa mansuetudine che è una caratteristica dell'amore, è una caratteristica dell'amore, si sviluppa il nostro rapporto con Dio. Non puoi svilupparlo da lupo, davanti a Dio. Cioè, se tu non sai chi è Dio, non sai chi sei tu, non puoi sapere chi è Lui, non puoi fare 50-50. Non puoi sindacare tutti i diritti. Non lo so. In questo si mostra il cambio di abito. Il cambio di abito necessario. Se non lo abbiamo fatto, saremmo anche noi raggiunti dal re. Sapete cosa fa? Quando la sala è tutta piena di invitati, cosa fa? Vede uno, oh, e allora gli dice amico, no? Ecco. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito dell'ozio. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Chissà come si è infilato, sa. Era convinto. Allora il re disse ai suoi servitori, non gli avete procurato un abito? Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuoco. Ma che Gesù è questo? Non è quello che ci hanno insegnato. Questo è quello vero. Questo è quello vero, quello serio. Legate le mani e i piedi, gettate le tenebre di fuoco. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Calma, capite come stanno le cose. Quindi, se noi non abbiamo cambiato questo abito, dove siamo stati chiamati, e abbiamo sempre quell'abito che mettiamo tutti i giorni, sozzo, consumato, lercio, andiamo a matrimonio. Amico, come sei entrato qua? Amico, lo chiamo amico, ma subito dopo. Non gli viene procurato alcun abito. Non gli viene procurato alcun abito, ma viene preso, legato mani e piedi, gettato nelle tenebre di fuori. Poi, un attimino più avanti, cerchiamo di capire, cerchiamo, io questa cosa qui l'ho sentita forte. E l'ho sentita, le cose che mi hanno più toccato durante la preparazione del culto. E sono queste cose che vengono da adesso in avanti. Le tenebre di fuori, cari fratelli e sorelle, sono un qualcosa di spaventoso. Spaventoso. Perché noi sottovalutiamo la parola di Dio. Spaventoso, cioè lontano dalla presenza di Dio. Ma non pensiate di essere incoscienti, morti sottoterra e tanto tutto è finito. Appartengono a una realtà queste tenebre di fuori. Terribile. Una realtà terribile. State ad ascoltarmi, cari. Una realtà terribile. a un vuoto profondo dove nessuno più potrà tirarvi fuori. Queste sono le tenebre di fuori. Nessuno potrà venire a prendervi, perché immaginate di divagare in uno spazio senza stelle, in un buio eterno, perché questo buio eterno è lontano dalla presenza di Dio. E immaginate lo spazio che noi conosciamo, ma senza stelle, solo al buio. E tu c'hai una caduta in questo spazio, con tutti perduti, dove c'è la caligine, le tenebre più profonde, più fitte. E nessuno potrà darti una mano, irti a prendere. È finita per sempre, perché noi sottovalutiamo. Per quello, di qual peggior castigo voi pensate? Si può forse percepire qualcosa da coloro che hanno vissuto in parte, in piccola parte, il buio della depressione. Sapete, la depressione ha un piccolo, piccolo, piccolo anticipo di cosa saranno le tenebre di fuori. È un qualcosa di talmente spaventoso che inghiotte ogni cosa qui sulla terra, la depressione. Ma le tenebre di fuori sono eterne. Stiamo attenti. Le tenebre di fuori sono in uno spazio eterno e in un buio senza fine. La scrittura la chiama la morte seconda. È sparito per sempre, ma non sei. Se in questo buio, immagina lo spazio infinito, vaghi in questo, senza stelle, non è che ci incontro. È lo spazio senza Dio, ragazzi, fratelli, è lo spazio senza Dio. E senza Dio, cioè quelli che non hanno creduto, per quello che stiamo attenti anche noi, molto attenti, percepiscono solo lontanamente. Fatemi bere un goccio d'acqua. Come dicevo, e senza Dio percepiscono solo lontanamente, prima di morire, perché sanno che il loro tempo è finito. Percepiscono solo prima il loro viaggio verso l'ignoto, ma non sanno ancora quale spaventosa realtà li attende. Perché? Perché bisogna arrivare a questo? Perché bisogna avere il cuore così duro? Prendere a calci una realtà così, così vera, come quella della creazione? Non cercare il proprio creatore finché sei in tempo, dice la scrittura, e fare la pace con lui, e egli stesso ti ha dato la soluzione. Perché bisogna giungere al letto di morte? Perché bisogna giungere un attimo prima? E ti dicono, tu hai 3 mesi di tempo. Che fai? 3 mesi, 3 anni ti cambia poco. Tanto comunque, anche se stai bene, più arriva una certa età e più sai che questo si riduce, perché Dio ha ridotto questi anni per la malvagità dell'uomo. Sapete, all'inizio aveva 900, fino, ma la malvagità dell'uomo era tale. Allora, queste persone percepiscono, già oggi vivono un disagio enorme, non sapendo, però si illudono se stessi, illudono con i loro sorrisi. Viviamo bene oggi, tanto la vita è adesso, non ci sarà più niente. Illudono i loro figli, forse strappano i capelli con il marito, con la moglie, e allora si accusano. E allora ecco, tu non mi hai capito, è la prima amante che arriva, che è buona, e viceversa. E si continua così, torti e tutto il resto. Lo spazio delle tenebre di fuori è un po' così terrificante. Solo chi ha percepito minimamente la depressione, è stato appena toccato dalla depressione, può percepire, ma niente in confronto. Allora dico questo perché possiamo riflettere. Perché secondo voi il sangue di Gesù può essere preso e gettato nell'immondizia così? Tutti renderanno conto di Dio, i credenti e i non credenti. Per i credenti ci sarà anche il tribunale di Cristo, che non è il giudizio. Sappiamo che una volta che abbiamo ricevuto la grazia, ma come credenti anche lì ci... Come mai? E gli dice il Signore, come mai ti sei dedicato a tutta una serie di cose che ti era detto? Te l'ho detto io. Cioè, potevi fare queste opere, perché abbiamo visto l'altra volta, le opere, non siamo salvati per le opere, ma le opere sono una conseguenza della grazia. Perché non hai fatto niente? No, perché non hai fatto più di niente? In quanto il giorno castigo, pensate voi, merita colui che ha calpestato e profanato il sangue del Figlio di Dio, del patto con il quale è stato santificato. Con questo siamo stati santificati, cioè messi da parte, non buttati nel mondo a strapparci i capelli con questi quattro deficienti. E avrà oltraggiato così lo spirito della grazia. Quindi di qual peggior castigo pensate voi? L'hai rifiutato l'invito del re? Ha rifiutato? Oppure lo hai accettato? Ma negli anni non sei riuscito a procurarti l'abito delle nozze, nonostante che andavi dai vari sarti. Quel pastore lì forse mi farà l'abito che va bene a me. Quell'altro pastore lì, allora giro tutte le chiese del mondo per vedere se qualche pastore sarto mi fa un abito a mia misura. Ma non funziona così, perché l'unico abito è quello che ti fornisce Gesù. Voi ve l'ha fornito, ve lo indossate. Vedete, ci sono gli esempi. Toglietevi quegli abiti lunghi. Mettetevi quelli nuovi. Poi sì, tutto cambia. Vedete, io trovo queste parole nel versetto di Ebrei 10. Le trovo, Ebrei 10, 29, le trovo tra le più serie della scrittura. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, e quindi che significa? Vabbè, sì, però non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà. Con la parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia. Cioè, capisci? Non c'è più storia di questo genere. Inutile, ma io, sai, non pensavo, io... Cioè, noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. Il Signore giudicherà il suo popolo. E poi per chiudere, anzi, dice ancora, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Chi se gli chiude, chi aprirà? È scritto in Apocalisse, se gli apre, chi chiuderà? Bene, voglia il Signore con queste parole incoraggiarci, non deprimerci. Se ci deprimiamo, facciamo ancora tempo a reagire, a metterci in... Ma non lasciare, non è possibile che avete tutte queste cose da fare. La cosa più importante da fare è ascoltare, poi mettere in pratica. Che siete drogati? Siete drogati? Non posso, non posso, non posso. Che siete presi, strozzati. Il tempo è di Dio, non è il vostro. Dovete fare i vostri affari. Vieni, ti ho invitato. No, dovete fare i vostri affari. Fateli. Poi andiamo, giusto un po' di tempo per dedicarci, così, sai, ci acquieta in qualche modo, ma può anche inquietarci. Può anche inquietarci. Ora, ognuno ad ognuno, perché il Signore ti mette in cuore. Io prego per voi. Prego che, come dicevamo prima, anche per quelli che devono credere, dice, ma dovremmo... Il Signore ha un donatore allegro. Allegro sei. Cioè, facciamoci venire anche un po' di entusiasmo per quelli che non conoscono la sua parola. Per quelli... Dice, ma non vengono. Se non vengono, via. Hanno già il loro giudizio, se non vengono. Ma ce ne sono che possono venire. Si può organizzare anche con persone che noi riteniamo delle bestie. Magari dentro hanno qualcosa di buono, possono anche reagire in modo positivo, però bisogna che siamo il donatore allegro, perché questo che è l'unico lavoro che il Signore ci chiede è questo, a parte l'abito, di mandarci a chiamare.